the pot, we got tomato. In the dish, we have spaghetti. On the stove, we cook the apples. Mastin' cappuccino, we are in Italy.
God save the food!
Because the food is us.
In the pot we got tomato. In the dish we have spaghetti. On the stove we cook the apples. Mix a little bit for the recipe.
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di God Save the Food, il programma radio inerente ai luoghi e al cibo. Cari radioascoltatori, se la scorsa settimana è stata una puntata specialissima, questa lo sarà ancora di più, giusto Ari?
Sì Ele, proprio così, perché se la settimana scorsa appunto è stata una puntata speciale, abbiamo introdotto le nuove rubriche, Oggi parleremo per tutta la puntata di MasterChef ed è proprio una puntata speciale su questo talent show che si può dire è diventato proprio un cult della televisione italiana per quanto riguarda l'intrattenimento, e abbiamo trovato tantissimi meme, tantissimi piatti molto buoni e molto cattivi e momenti che comunque ormai sono entrati un po' nella memoria collettiva.
Proprio così, ma ora apriamo la nostra puntata con una canzone prodotta in casa durante il primo lockdown. Loro sono Cara Fit Fedez e cantano Le feste di Pablo.
Stanotte mi faranno santa, questo parla, c'ho la birra calda. Fin troppi italiani in Spagna, lo diceva mamma, sì però che alba. Tu cosa ricordi del weekend? Una macchia di salsa in Messico, per il resto un sabato pessimo. Faccio qualcuno perché c'ho fame, e alla fine mi piace. E mi prendo il sole in prestito, e una borsa di un marchio estero. Dammi un passaggio a vedere il tramonto, che è meglio del pronto soccorso. Mettimi tutta la notte in un cocktail e fammela bere in un sorso. Devo lasciarti di nuovo, vedo un cielo ci volo. Non penso sia un problema alla mia età. Ratatatatatata. Non credo all'anima gemella però, per tutto il tempo che ho farò peace and love, come Yoko e John. Voglio i fuochi d'artificio, bam bam. Stanotte è il Super Bowl. Esco fuori da me, perché dentro quanta gente c'è. Come alle feste di Pablo, come alle feste di Pablo. Quanta gente c'è. Belle le feste di Pablo.
Pablo parla. Come un mantra. E poi mi pacca. Come quella sulla spalla. Mi dà una busta che non pesa, tipo quella della spesa. Pablo sei un pacco, tipo tipa con la sorpresa. Per quanto la vita può creare vari traumi, un proiettile nel cuore ce l'ha solo Gino Paoli. Gli occhi rosso ciliegia dal tetto Milano, mi pare Las Vegas. Non ti rispondo sui media, però te lo giuro che c'ho un cuore mega. Necessito di un cuore nuovo, confermo l'ordine su Glovo. Non penso sia un problema alla mia età. Tic, tic.
Non credo all'anima gemella però, per tutto il tempo che ho farò peace and love, come Yoko e John. Voglio i fuochi d'artificio, bom bom. Stanotte è il Super Bowl. Esco fuori da me, perché dentro quanta gente c'è. Come alle feste di Pablo, come alle feste di Pablo. Quanta gente c'è. Belle le feste di Pablo. Questo parla, c'ho la birra calda.
Fin troppo italiani in Spagna, lo diceva mamma, sì però che alba.
Sì però con calma, nella metro gialla c'è una luna tanta. Esco fuori da me, perché dentro quanta gente c'è. Come alle feste di Pablo, come alle feste di Pablo. Quanta gente c'è. Belle le feste di Pablo.
Le feste di Pablo. Sai Ari che questa canzone è diventata famosissima grazie ai 3000 video dei TikToker che hanno appunto registrato con questa canzone sottofondo tutti i loro compleanni passati in lockdown.
Sì, è vero, mi ricordo che poi avevano anche Fedez e la Ferragni lanciato quella challenge tipo di fare i TikTok solo vestiti
giusto.
Sopra e
verissimo.
Con sotto i pantaloni del pigiama, le ciabatte, quando questa cosa ancora faceva molto ridere perché durante il primo lockdown era effettivamente una novità.
Eh sì, vabbè, comunque non cambiamo discorso e ritorniamo a MasterChef. Allora, MasterChef è un tale show culinario pensato dal regista britannico Frank Rodham e trasmesso la prima volta dal BBC nel 1990. Dopo
Beh, così
che nel
tanto.
2015... sì, così tanto, scusa, non 2015, dopo che nel 2005 si è rinnovato e si è diffuso in molti altri paesi. MasterChef Italia è infatti ovviamente la versione italiana del tale britannico, che durante questi anni ha avuto un grandissimo successo.
C'è da dire sicuramente che è stato un format molto fortunato, anche perché ha tutte le caratteristiche del format televisivo perfetto. Alla fine sì, è un talent di cucina, ma la cucina è, si può dire, marginale, perché quello che viene più fuori dal talent sono i vari caratteri poi di tutti i vari personaggi che vengono ricordati anche negli anni, poi ne parleremo più avanti durante la puntata, quindi mi raccomando ascoltateci. E quindi questo insieme e in più delle prove molto semplici che possono far avvicinare alla cucina anche persone che normalmente non cucinerebbero in quel modo, sono state veramente la fortuna di questo programma che ha avuto una fama mondiale.
Giustissimo, infatti il programma si imposta su un'alternanza costante di due tipologie di episodi, differenziate appunto dalle prove svolte in essa. La prima comprende la prova Mystery Box, a cui segue quella dell'Invention Test. Allora, la Mystery Box è praticamente una prova nella quale i concorrenti devono realizzare un piatto usando tutti o alcuni tra gli ingredienti trovati dentro appunto ad una scatola.
Sì.
Spesso con imprevisti e regole aggiuntive che rendono tutto il più difficoltoso.
Una cosa che mi fa sempre ridere è quando devono mischiare, perché c'è in ogni, durante ogni stagione c'è sempre stata questa cosa, se mi ricordo bene, quando hanno elementi molto dolci e elementi molto salati e devono usarli per forza e creare un solo piatto.
Sì, sì, verissimo, è super, io non ce la farei mai.
Mamma, figurati.
Invece l'Invention Test è una, anche questa è una prova nella quale i giudici assegnano un tema da cui gli aspiranti cuochi devono partire e il vincitore della Mystery Box ha un vantaggio particolare. Per esempio scegliere gli ingredienti o il piatto che tutti dovranno cucinare tra le tre possibilità. Oppure ricevere consigli sulla preparazione o sugli ingredienti da un ospite speciale. Poter favorire o mettere in difficoltà alcuni avversari o persone. Essere esentato dalla prova. Al termine, i giudici, dopo aver assegnato uno o più piatti, nominano sia il vincitore, che può essere anche più di uno, e anche però nominano i cuochi che hanno cucinato, insomma, i piatti peggiori, tra cui purtroppo vi è anche un eliminato.
Poi la seconda parte del programma, perché vengono trasmesse due puntate di fila per ogni settimana quando va in onda, è la prova in esterna, nella quale i partecipanti vengono appunto portati in esterna, quindi magari in luoghi che non sono lo studio, e vengono divisi in due squadre e devono cucinare per un determinato tipo di persone. Ad esempio potrebbero essere, mi ricordo una prova nella quale hanno cucinato per degli attori che erano durante la pausa pranzo di un loro set.
Ah, sì?
Oppure nelle prime edizioni facevano sempre la prova quella aperitivo, e una volta hanno fatto tipo aperitivo per i bambini, quindi è stato difficilissimo.
Mamma
e ovviamente
mia.
Ha vinto la squadra che aveva fatto tutto fritto, perché figurati i bambini,
il vedi fritto le pistette piace a tutti.
E vedi il fritto, e devo dire anche noi, non è che lo schifiamo.
Sono andati dritti sulla strada più positiva che ci fosse.
E chi perde poi la prova in esterna dovrà affrontare il pressure test, al quale può uscire uno o a volte anche più concorrenti possono uscire durante il pressure, in base appunto alla qualità dei piatti, che spesso non è molto alta, in quanto si ha davvero poco tempo per fare cose molto complicate della serie uovo in camicia oppure la maionese, e quindi non sono piatti semplici.
Vero.
Da preparare in breve tempo. Ma devo dire che sicuramente chiunque sia MasterChef cucina meglio, almeno di me e credo anche di Elena, perché dobbiamo dire, non siamo assolutamente due cuoche provette.
No, però sai qual è l'aspetto interessante del programma? È che alla selezione tutti presentano piatti molto complicati che la maggior parte non sa nemmeno fare.
Sì.
Però secondo me, se io presento la pasta al sugo rosso della ricetta di mia nonna, vinco sicuramente.
Call it magic. Call it true. Call it magic. When I'm with you.
into two. And with all your magic, I disappear from view. And I can't get.
God Save the Food, siete su Radio Yulm. Questo programma, allora, ormai da anni ha visto passare una serie di importanti chef che hanno l'ardito compito di giudicare i diversi piatti proposti dai concorrenti. I giudici più amati del programma sono gli chef Bruno Barbieri, Antonio Canavacciuolo, Giorgio Locatelli, Carlo Cracco e l'imprenditore Gio Bastianic. Ora però, per non allontanarci troppo dal nostro format, che ricordiamo parla di cibo e di luoghi, abbiamo deciso di raccontarvi un luogo preciso della città di nascita dei mitici giudici di MasterChef. Allora, iniziamo da Gio Bastianic, questo imprenditore, personaggio televisivo e cantante, insomma, di tutto e di più, è nato e cresciuto...
Poliedrico quest'uomo.
Eh sì, decisamente. È nato e cresciuto nella meravigliosa città di New York. Ecco, allora, ora pensare ad un unico luogo preciso di questa enorme città è veramente difficile. Ma sicuramente una delle tante cose da vedere a New York è il Metropolitan Museum of Art, ovvero uno dei più grandi ed importanti musei degli Stati Uniti. La collezione permanente del Met contiene più di 2 milioni di opere d'arte suddivise in 19 sezioni. Sono permanentemente esposte opere risalenti all'antichità classica e all'antico Egitto, dipinti e sculture di quasi tutti i più grandi maestri europei e una vasta collezione di arte statunitense e moderna.
Meraviglioso, meraviglioso.
Eh sì. Poi, dopo Gio Bastianic, passiamo ora a Antonio Canavacciuolo. Antonio nasce nella mitica Napoli, città alla quale abbiamo già dedicato una puntata intera, ma che essendo così grande e meravigliosa ha un sacco di posti che non abbiamo ancora menzionato. Tra questi, il Metro dell'Arte di Napoli. Il percorso può partire dalla nuova stazione Garibaldi, che si unisce alla stazione centrale di Napoli. Qui l'urbanistica francese, però, ha progettato una stazione con scale mobili sospese in cui prevale il vetro e l'acciaio. Si giunge poi a Università, dove l'architetto egiziano Rashid si è ispirato ai linguaggi digitali con una straordinaria scultura chiamata Sinapsi.
Nonostante appunto siamo state entrambe più volte a Napoli, io questo posto non lo conoscevo e penso neanche te, Ele.
No, infatti quando l'ho letto ho detto ma sì, ma veramente mai
cioè, effettivamente
sentito proprio.
Con anche solo con l'architettura di Napoli non me lo sarei aspettato, però bellissimo,
appunto,
cioè anche
sì.
Bello vedere come l'antico si innova comunque con il nuovo.
Se andremo comunque di nuovo a visitare Napoli sicuramente andiamo a vedere questa
sì.
Bellissima cosa. E infine abbiamo il giudice più temuto, quello che passa la maggior parte del tempo a squadrarti con quegli occhi proprio assassini,
sì, con questi occhi glaciali.
Esatto,
stiamo parlando proprio di lui.
È già del mitico Carlo Cracco. Cracco è di origine veneta e se pensiamo al Veneto mi viene subito in mente il Molinetto della Croda. Qui esiste imperterrito un antico mulino scavato nella roccia e ridosso di una cascata risalente al 17 secolo. L'atmosfera è quasi surreale. Il molino e la cascata rendono questo posto una vera oasi di pace.
Ma che bello,
sì.
Bello. Meraviglioso tutto, ma c'è da dire non ci siamo dimenticati di Antonia Klugman, che ha partecipato però soltanto
giusto
a un'edizione di MasterChef. E vi starete chiedendo, ma Barbieri e Locatelli, non ne parlate, non li nominate? Ne parliamo assolutamente, ma non parleremo di Bologna e della Lombardia in questa puntata, perché così facciamo anche la marchettata, arriveranno le puntate sull'Emilia Romagna e su Milano, quindi mi raccomando ascoltateci, rimanete sintonizzati. Questa è Scooby-Doo dei Pinguini Tattici Nucleari.
Vive dentro due Vans e la maglia dei Guns. Vuole fare l'attrice, ma mamma no. Scaccia tutte le Avans, primo anno di Tams. Passa ore a copiare bene le mamma. Ed è vero che nessuno la capisce, come Darko, i libri di Nietzsche. Ed un vecchio fa finta di nulla e le tocca una tenda sul tram. Non si fida di chi è troppo felice, di chi mette solamente le camicie e le poesie d'amore che le han dedicato le conserva dentro lo spam. Qualcuno ti dà un cocktail, con chi dormi stanotte, lo capirai soltanto se lo butti giù. Siamo figure losche, facciamo male alle mosche, togliamoci la maschera alla Scooby-Doo. Voglio quello che tu non mi mostri, i tuoi demoni e tutti i tuoi mostri. Ciò che pensi quando resti muta, tutti i dubbi su cui sei seduta. Grida sbirri merde e suo zio s'offende. Alle cene in famiglia lei fa quel che può. Dura come Bender, Iron come i Maiden. Ma poi piange coi gattini su TikTok. Ha preso una stanza con una dimonza. Sembrava una minca ma era una stronza. Tra un anno se tutto va bene finisce il contratto, poi se ne va. I suoi veri amici scrivono tutto con gli asterischi e ascoltano ancora qualche vinile col giradischi. Ti da un cocktail, con chi dormi stanotte, lo capirai soltanto se lo butti giù. Siamo figure losche, facciamo male alle mosche, togliamoci la maschera alla Scooby-Doo. Voglio quello che tu non mi mostri, i tuoi demoni e tutti i tuoi mostri. Ciò che pensi quando resti nuda, tutti i dubbi su cui sei seduta. Quando ballavi danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.
God Save the Food, siamo su Radio Yulm, ma continuiamo a parlare del mondo di MasterChef e dobbiamo ricordare che oltre a essere un programma televisivo si è creata una vera e propria community molto fidelizzata intorno al programma e ci viene da chiedere tutte le persone che sono state a MasterChef, tra tutti loro chi sono quelli che più hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori?
Vai,
sicuramente... Sicuramente gli appassionati del programma ricorderanno molto bene le prime due edizioni e devo dire anch'io perché durante la prima quarantena ho fatto un rewatch totale perché le avevano caricate su YouTube della prima e della seconda edizione di Masterchef.
Ecco cosa ha fatto Ari durante il lockdown.
Esattamente, presente, ci sono quelli che si sono allenati, quelli che hanno scoperto vecchie passioni. Ecco, vabbè, io ho fatto un'altra... il rewatch di Masterchef.
Giusto.
E vincitore della prima edizione è stato Spyros Theodoridis, un concorrente di origine atenese, e nella seconda edizione la vincitrice è Tiziana Stefanelli, anche più ricordata come l'avvocato.
Ah, temutissima lei.
Temutissima. Non soltanto i vincitori vengono però ricordati dalle edizioni di Masterchef, infatti durante la seconda edizione è stato ricordato Maurizio Rosazza, che oggi fra l'altro ha un'attività a Milano insieme alla fidanzata Alida di Masterchef 5.
Ma come?
Eh sì, perché c'è stato questo crossover assurdo e infatti più avanti vi spiegheremo come si sono conosciuti. Rimanete in linea, gossipari. E per quanto riguarda invece l'edizione di Masterchef 4, un concorrente che è veramente rimasto nei cuori della collettività comune è Simone Finetti, e c'è da dire che è romagnolo, quindi ho comunque molto empatizzato con lui e vorrei, sono un po' autoreferenziale in queste cose, chiedo scusa, ma comunque si sa, casa è pièce core, come direbbero a Napoli.
Te lo lasciamo fare.
E i vincitori di Masterchef che provengono dalla Romagna sono tre, infatti: Erika di Masterchef 5, Francesco Aquila, l'ultimo vincitore appunto della decima edizione, che con il suo zio Bricco si è fatto ricordare, e inoltre dobbiamo ricordarci di Valerio Braschi, che ha vinto la sesta edizione ed è addirittura il vincitore più giovane di Masterchef nel mondo. È stata l'unica persona a vincere Masterchef a 18 anni. E una cosa molto bella che si ricorda da quell'edizione è stata l'amicizia tra lui e Michele Ghedini, un ragazzo veneto che si era presentato un po' come una persona un po' svogliata, che era stato bocciato più volte a scuola. Fra l'altro loro hanno fatto troppo ridere, non so Ale se ti ricordi, poi appunto andando avanti nella sesta edizione, tutti i meme che sono usciti per
Madonna.
Le cose che hanno detto Ghedini e Valerio.
E come, se me lo ricordo.
Tipo quando avevano detto con Cracco tutta quella cosa delle modelle, della serie, perché Ghedini appunto aveva detto le ragazze di oggi si rimorchiano, diciamo, offrendo una birra, una roba del genere, che poi è ovviamente discutibile la cosa, però aveva detto questo. E aveva detto Cracco, con quelle di ieri invece anche si faceva così. E Ghedini aveva risposto, con quelle di oggi non lo so, quelle di ieri magari le conosce lei. Una roba del genere.
Super sì, mega è vero, stonks. Me lo ricordo. È vero, bellissimo.
Super mega stonks. E una cosa appunto del tutto, che mi ha fatto molto ridere, del come si sono conosciuti appunto Maurizio della seconda edizione e Alida, è stato a Masterchef All Stars, perché appunto con tutti questi concorrenti rimasti nel cuore dei telespettatori, che però non avevano vinto le varie edizioni, si è deciso di appunto fare un'edizione All Star nel 2018, alla quale ha partecipato anche, fan di Masterchef, so che voi la ricordate, Rashida. E appunto ha fatto ridere molto a me quando abbiamo preparato la puntata questo crossover.
If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance or you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe on you. Chilling by the fire while we eating fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, swipe.
I'd like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you.
If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl. You'd never be alone. And I could be a gentleman, anything you want. If I was your boyfriend, never let you go.
Tell me what you like, yeah, tell me what you don't. I could be a Buzz Light, yeah, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright like you're laying in the snow. Bar. Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend. You could be my girlfriend into the upper world, yes. Make you dance, do a spin and a twirl. And voice going crazy on this hook like a whirlwind, swaggy.
I'd like to be everything you want. Hey, girl. Let me talk to you.
If I was your boyfriend, never let you go.
Give me a chance, cause you're all I need, girl. Spend a week with your boy, I'll be calling you my girlfriend. If I was your man,
if I was your man,
I'd never leave, girl. I just wanna love and treat you well.
Boyfriend, quelle che tutte vogliono, ma poi quando ce l'hanno non lo vogliono più, no? Dai, scherzo, ovviamente scherzo.
Anche questo è opinabile, entrambe le affermazioni.
Comunque, quando abbiamo deciso di fare questa puntata speciale su Masterchef, il primo video che mi è uscito su YouTube è stato i piatti che hanno garantito la vittoria di questo talent show. Mm. E quindi vediamo insieme quali sono stati i piatti migliori della storia di questo talent show. Cucinato dal concorrente giovanissimo Simone Scipioni, il menù S uguale MC2 ha proposto una serie di piatti uno più innovativo dell'altro e con nomi che io ho trovato veramente geniali. Allora, sì. Il primo piatto si chiama Quello che non strozza ingrassa, ovvero delle olive ascolane ripiene di ciauscolo e pollo con cocassè di pomodori, vaniglia e aneto. Secondo piatto, guarda come vongolo, un gazpacho di sedano, mela e peperone verde con tzatziki e vongole affumicate. Terzo piatto, il cappellaccio matto, cappellacci ripieni di melanzane perline con fonduta leggera di parmigiano, olio al basilico e polvere di pomodoro. Quarto piatto, voulez-vous cuire avec moi? Un petto di quaglia con
devo
foglie...
Devo dire questo, voulez-vous cuire avec moi?
È stupendo.
Spero che il piatto fosse buono perché per me è terribile.
Allora, è un petto di quaglia con spinacino e timo con salsa olandese. E infine, dolce far niente. Una pasta foglia di melinga sbriciolata, mousse di ricotta e burrata, salsa di pesce cotto in vasocottura al rosmarino. Cioè, veramente, io non so come ha fatto ad assemblare tutti questi gusti diversi, cioè complimenti veramente.
Sì, poi... certo, poi hai capito, detto da due grandissime chef stellate come noi,
esatto,
che possiamo
noi...
valutare pienamente la qualità dei piatti.
Ovvio, ovvio, Ari. Comunque, un altro concorrente che tu, Ari, hai già citato è il fantastico e romagnolo Valerio Braschi, che ha portato a casa la vittoria con il menù 18.0. 18 proprio perché in quell'edizione lui aveva 18 anni. Questo menù era composto da una grandissima varietà di piatti. Il primo è...
Tra l'altro, tra parentesi, Valerio ha un ristorante a Roma e non so se ti ricordi, era uscita poco tempo fa una notizia che aveva creato un piatto molto innovativo chiamato la lasagna nel tubetto.
Ah sì? No, non lo sapevo. E sì, di cosa si tratta questo piatto? Di una lasagna dentro un tubetto, in poche parole?
Sì, perché praticamente avevo letto un'intervista nella quale parlava di come quando lui si svegliasse la domenica mattina da più piccolo, sua nonna gli faceva trovare subito le lasagne pronte.
Wow.
Quindi era una cosa in onore di sua nonna e ha creato questo piatto di lasagne dentro a un tubetto di dentifricio. Quindi è tipo una mousse alla lasagna, una cosa del genere, che poi spremi sul piatto e credo mangi insieme al pane. E
geniale.
Ha avuto non poche critiche dai tradizionalisti, c'è da dire.
Eh beh, posso anche immaginarlo, però io lo trovo geniale come cosa.
Comunque, chiusa parentesi.
Comunque, lui ha proposto appunto questo menù costituito. Allora, il primo piatto si chiama Ricordo di un amico, quindi una tarta di vagiù. Sinceramente non so come si pronuncia perché è tipo giapponese, cinese, insomma, non si sa.
Ancora fino a là non ci arriviamo.
Riccio di mare, farro croccante e aria di shisho. Ciso.
Sì,
vabbè,
l'altro aveva fatto questo piatto proprio in ricordo di Ghedini, perché utilizzava tantissimi elementi della cucina giapponese, Michele, durante le sue preparazioni.
Ah, ecco,
e aveva quindi fatto questo piatto in ricordo del suo amico Michele.
Bellissimo. secondo piatto invece l'apparenza inganna, quindi dei ravioli in stile cinese, molto semplice ma sicuramente buonissimi. Terzo piatto, Black Cod in olio coltura, quindi non si sa benissimo di che cosa si tratta perché non c'è una descrizione di questo piatto, però si sa che i giudici lo trovarono non perfetto ma di più. Inoltre, come dolce, ha proposto il semifreddo di Lorenzo, quindi basilico e vaniglia con una salsa di frutta della passione, lampone, mandorla e cacao, dedicato al fratello del concorrente, per questo appunto Lorenzo.
Meraviglioso, infatti, cioè, è bello vedere come un ragazzo così giovane abbia deciso di inserire così tanti piatti dedicati ai suoi affetti e appunto, come dicevamo prima, anche nel suo ristorante che si trova a Roma ci sono tantissimi piatti in memoria della famiglia, in memoria degli amici della fidanzata, ed è bello comunque anche fare successo ma comunque mantenere la famiglia e gli affetti molto vicini.
Sì, questa è sempre bello avere tutte vicini.
Questa è Hollywood di Sfera e basta.
Ex mi scrive, mi dice che le manco da morire. Quando stavamo insieme non faceva che dire. Questa relazione ormai è arrivata alla fine. Ok, non me ne rendo conto. Ok, ok, so che ho la faccia da stronzo. Non è facile essere famoso perché quando ce la fai li hai tutti contro. Stesso lifestyle, ora che tutta sta gente guarda, ora che tutta sta gente invidia, e quando il culo brucia spesso la bocca sparla. Aia. Volevo solo dirti che oggi sono happy e forse so anche il perché. Perché non mi interessa più di quello che pensi te, no. Hollywood, Hollywood, guarda che cielo blu. Avevo dei problemi, adesso non ce li ho più. Braccio fuori dal finestrino, sto tenendo il tempo col dito. Avrei voluto fare il rock come il Red Hot, bere solo Jack Daniels, mangiare hot dog. L'auto senza tetto è drop top, Rolex drip drop. Rapper senza tetto flop flop, vendi popcorn, oh no. Lo so tutti hanno sempre qualcosa da dire, ma poi non tutti sempre son pronti a capire. E qua vivi o sopravvivi mentre prendi da bere. Può essere una stella o guardare le stelle cadere. Qua giù, dove non ci sono ci sono happy e forse so anche il perché, perché non mi interessa più di quello che pensi te, no. Hollywood, Hollywood, guarda che cielo blu, avevo dei problemi adesso non ce li ho più. Braccio fuori dal finestrino, no, 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 no. Hollywood, Hollywood, guarda che cielo blu, avevo dei non ce li ho più. Braccio fuori dal finestrino, sto tenendo il tempo col dito.
God Save the Food, siamo su Radio Yulm, ricordiamo, e ormai a Masterchef penso non si contino nemmeno più le volte in cui purtroppo, per quanti cibi fantastici siano stati preparati, anche dei cibi, diciamo, e dei piatti non proprio bellissimi o buonissimi.
Purtroppo
quindi
capita anche quello.
Con una presentazione non fantastica e nemmeno troppo buoni, sempre perché, come ci hanno insegnato da piccoli, giustamente, non si dice che schifo del cibo.
Vero.
Introduciamo quindi così la nostra rubrica di oggi, Cibo di Melma, parlando subito di un piatto chiamato anche cucina paleozoica. Infatti, non so se i più attenti se lo ricordano, durante le selezioni di Masterchef 5, una ragazza chiamata Ilaria ha portato un tipo di cibo che, a sua detta, veniva cucinato proprio nel Paleolitico, quindi ai tempi della preistoria, e era quindi un cibo molto strano, ed era un piatto a base di bocconcini di trota salmonata su un letto di carote, arricchite poi da una purea di pere e banane completamente a caso.
E... sì, no, ma la cosa divertente è che io mi immagino, cioè, tu ti stai giocando il posto per entrare a Masterchef e presenti un piatto paleozoico. Cioè, fantastico, questo è geniale.
No, ma da quello che avevo capito, era una ragazza che lavorava, tipo, magari presente quelle fattorie didattiche alle quali si portano i bambini in gita, sì, nelle quali si fanno l'esperienza paleozoica, l'esperienza della preistoria, e che, ok, ci sta ed è nobilissimo, però c'è da capire che è poi esattamente quello che le diranno i giudici, che per la cucina di Masterchef forse era un pochino un livello troppo basso, e soprattutto ricordiamo, sì, è stato un piatto servito senza sale.
Ah, buon, perfetto allora.
Quindi sì, questa ragazza Ilaria credeva molto in questo progetto, però purtroppo è stata brutalmente cacciata, e anche perché veramente sembravano uno di quei cibi, di quei piatti che ti danno all'ospedale, quindi diciamo, non capisco anche perché poi non sia stata presa, quindi dico, bellissime le fattorie didattiche, però per Masterchef capisco che non era cosa.
Insomma, è plausibile.
Noi abbiamo citato tutti i giudici di Masterchef, ma non abbiamo citato un ospite che è ormai fisso nel programma, ed è proprio lui, il temutissimo Iginio Massari.
Io lo amo, lo seguo pure su Instagram, pensa te.
Davvero?
Sì.
Ma infatti lui ogni anno mette davvero in crisi i concorrenti, perché non è un programma che si basa sulla pasticceria, e lui è ovviamente un pasticcere. La prova di pasticceria è molto tecnica, bisogna essere precisi con la farina, con lo zucchero, con il lievito e tutti i vari ingredienti, per evitare appunto di creare dei dolci terribili o che sembrano la suola di una scarpa, appunto, come diremmo sempre ad Oxford.
E non so se ti ricordi, Ari, ma prima tu hai citato Alida.
Sì.
Ecco, lei ha proprio sfidato Iginio Massari, perché lei ha detto: io sono una chef, se sono una chef non è detto che sono una brava pasticcera. E le l'ha detto proprio in faccia, perché insomma, a quanto pare aveva cucinato un dolce che non era ai livelli di Iginio Massari, lui se l'era molto presa, e lei ha iniziato non ad insultarlo, però insomma ci è andata molto vicina. Io ti giuro che avevo paura per lei quando ho visto la trasmissione in diretta.
Per citare proprio Iginio Massari, volevo farle i miei complimenti, ma non glieli posso fare.
Ecco.
Tra le tante cheat meravigliose che ci ha regalato,
stupende,
quest'uomo, oppure un'altra stupenda è: volevi fare un'astronave? Sì e no, hai fatto una carriola.
Stupenda.
Devo dire anche qui, però sempre posato, è cattivo, ma in un modo molto molto fine, devo dire.
Sì, è vero, quello è vero.
Altri cibi invece molto discutibili presentati durante la gara è stato, durante l'edizione di Masterchef 6, Mariangela, una ragazza materana, aveva praticamente portato una, e appunto dico una, pepita di pane su una crema di pesca e un altro frutto, però era stata appunto una pepita ed era minuscola per tutti e tre, o addirittura quattro forse durante quell'edizione, chef. E è stata molto criticata perché aveva preso circa un cestino di cose da cucinare, e quello che poi aveva ricavato era stata soltanto una cosa piccolissima, quindi dopo è partito tutto un discorso sullo spreco, sul una famiglia con un cestino del genere fa la spesa per una settimana, e devo dire anche giustamente.
Per difenderla però posso dire che i ristoranti stellati effettivamente delle volte presentano delle porzioni non mini ma di più. Però lì
però devi
è un
arrivarci
po' per fare
al ristorante
classe.
Stellato.
Esatto, è vero.
Però
quello,
devi arrivarci
quello,
a essere lo chef stellato. È quello, cioè devi arrivare a quel livello delle le persone, pur di uno anche vedermi, perché poi intorno allo chef si crea tutta anche una figura del personaggio famoso, e per mangiare la mia cucina sono disposti a spendere tot cifre che sicuro non sono basse per mangiare una pepita. Quindi diciamo Masterchef, il primo Steph, sicuramente, mix tra Steph e Chef, scusate, è il primo step per arrivare poi ai livelli dei ristoranti stellati. Poi ripeto, sono opinioni, a me non piace troppo la cucina stellata, e appunto bisogna anche poi capire dopo qual è l'opinione della persona che va a questo tipo di ristoranti. E un altro cibo terribile, più che cibo, esperienza, che ha completamente rovinato un'uscita in esterna, è stata quella durante Masterchef 7 di Italo, che era, ed è tuttora, un ex pilota d'aerei, quindi aveva girato il mondo e aveva un po' questa supponenza di riuscire a fare tutto lui, questo era il suo personaggio, aveva una personalità molto forte. E durante un'esterna nella quale si dovevano preparare dei piatti della cucina cinese, a tutti i costi lui ha voluto mettere il curry ovunque. Ha messo tantissimo curry in un piatto, in quanto secondo lui questa spezia fosse orientale. Orientale sicuramente, però è una spezia indiana. E non diciamo cinese.
Che è meglio che rimanga a fare il pilota, perché...
Sì, è meglio che magari torni un pochino a fare il pilota. Sì,
sì.
Bruttina questa frase, però sì. Piuttosto che mettere il curry nella cucina cinese, ecco, sicuramente.
Non mi sembra il mix migliore. Bloodstream, The Colors. Ma ora entriamo nella parte più trash della puntata.
È arrivato quel momento.
Eh sì, vai Ari, dici un po', che tu sei sicuramente più esperta di me, visto che hai guardato tutte le puntate di MasterChef.
Allora, devo dire, la persona della quale parleremo ora, non ricordo troppo bene tutto il suo percorso, in quanto non ho fatto il rewatch anche di MasterChef 3, perché onestamente dopo due stagioni praticamente potevo andarci anch'io a fare MasterChef, quindi ho detto magari molliamo un attimo, però parliamo e sicuramente se seguite il programma, ma anche se non lo seguite praticamente, perché è balenata su tutti i siti, quelli magari delle pagine, quelle di Instagram, eccetera, è Rashida. E è stata una concorrente della terza edizione di MasterChef con un carattere che possiamo definire abbastanza particolare. E la sua esperienza nel programma, infatti, inizia già non nel migliore dei modi. Ovvero alle selezioni porta un piatto, una cosa tipo un fagotto di pesce, qualcosa del genere, e non le riesce troppo bene. Infatti si dimostra molto dispiaciuta per aver portato qualcosa che in realtà non la rappresenta. E Bastianich, infatti, rivolgendosi a lei, le dice che il suo piatto è un po' triste e lei risponde testuali parole: no, non sono triste, io sono allegra. E questa cosa mi ha fatto crepare. E
beh,
già
però
da qui,
devo
appunto...
dire che Bastianich è stato anche abbastanza carino rispetto ad altre volte con io muoro o il tuo piatto
è uno scandalo,
può mangiare mio cane, tutte queste cose qua.
No, ma
è
perché
uno scandalo,
lei
esatto.
Appunto piangeva già dall'inizio, ha sempre pianto questa signora durante il programma. Infatti quando si sono resi conto che aveva cercato di fare un piatto che era sopra le sue possibilità, e che quindi non la rispecchiava al 100%, le hanno chiesto appunto lei da dove provenisse, e Rashida è una donna marocchina. I giudici le hanno quindi dato la possibilità di ricreare un piatto della sua cucina tipica e di presentarsi alle selezioni. Quindi già durante tutte le puntate delle selezioni, di volta in volta facevano vedere spezzoni tipo: Rashida va a cercare gli ingredienti, Rashida scende dal furgone e ha trovato una carota per cucinare il suo tagine, cose del genere.
Tutti quindi già racconto di Rashida, insomma.
Capito, quindi già da lì si capiva che in qualche modo sarebbe entrata nel programma, perché è televisione, se ti fanno vedere un personaggio così tante volte vuol dire che poi lo rivedrai sicuramente. E quindi ha portato un piatto tipico a base di verdure, spezie e carne della cucina marocchina, quindi della sua cucina, e in questo modo passerà le selezioni. Durante poi però tutta la sua partecipazione a questa stagione, questa signora sarà davvero una lacrima continua, e tutt'oggi, a volte riguardando riguardando quelle puntate, quello che si prova è veramente una sensazione di disagio, cioè, come potremmo dire oggi, o come dicono i giovani, un po' cringe, ecco.
È vero, concordo in pieno con te.
E anche Rashida parteciperà poi all'edizione MasterChef All Stars, quella poi del 2018, e avrà modo di riscattarsi un po', però comunque il carattere rimane quello. Lei poi ovviamente
non
simpaticissima.
Non so se è lei, però adesso ho un ricordo. Praticamente era successo con una concorrente, mi sa nello stesso anno in cui c'era Rashida, che una concorrente appunto, mentre stava cucinando, si è un po' bruciata, diciamo, gli occhi con uno schizzo delle cipolle appunto con l'olio. E,
sai,
e
che
se
non mi ricordo.
Se non mi sbaglio, Rashida si era messa a piangere per
no,
lei.
Cucciola, sì. Vedi, anche empatica, anche sensibile, piccola. Infatti abbiamo
povera.
Sicuramente visto la sua empatia e il suo essere molto emotiva durante tutte le puntate di MasterChef.
Eh sì.
E però credo che anche per chi non segue il programma, un video che tutti conosciamo e che abbiamo visto almeno una volta nella vita è Bastiani ci interroga Marco, che è appunto il video delle selezioni di un'edizione di MasterChef, e tra i commenti del video si trovano commenti della serie: è il concorrente più famoso di MasterChef e non è mai entrato a MasterChef. Ed è vero, perché praticamente è andato molto virale, ha penso 19 milioni di visualizzazioni o anche di più, il video di Marco Giordano, che è un ragazzo di Andri, vicino Salerno, e appunto si cimenta come tutti gli altri concorrenti nel piatto da presentare ai giudici per cercare di passare le selezioni. Questo piatto si chiama I sapori della mia terra ed è un piatto a base di piselli e specche. I giudici hanno detto veramente di tutto a questo ragazzo. Bastiani ci ha lanciato lo gnocchetto contro il muro e ha detto sono duri questi gnocchetti, e Cannavacciuolo anche ha Cannavacciuolo, appunto essendo napoletano, forte tifoso del Napoli, alla domanda che squadra tifi, ha detto sono tifoso del Napoli, e Cracco ha risposto sei un paraculo. Questa frase è stata memata per
epica.
Anni e continua a esserlo. Però la parte più tra virgolette divertente di tutto il video è il momento nel quale Bastianic interroga Marco appunto e chiede cosa sono gli scialatielli, e lui risponde le scialatelle di pollo, e gli scialatelli sono un tipo di pasta in realtà. Oppure quando Barbieri gli chiede tu conosci una quaglia, sai come sfilettare un certo tipo di pesce, lui risponde sì, la quaglia non la conosco e non so come sfilettarla, mentre invece la sfilettatura è un'operazione tipica che si utilizza durante la pulizia del pesce. E il meme però, quello più condiviso da tutti, è il so che a voi piace, sempre quando appunto Marco Giordano afferma di mettere un pochino di pepe sopra gli gnocchetti. Questo video appunto, come abbiamo detto, risale già a molti anni fa e è esploso completamente sul web. Recentemente però, proprio settimana scorsa, è uscita un'intervista a Marco Giordano del canale YouTube Alici come prima, nella quale intervistano Marco dopo anni dal video di MasterChef, e lui dice che questa cosa l'ha comunque molto provato, perché le persone ora lo riconoscono solo per quello, e secondo lui i giudici di MasterChef con lui hanno veramente esagerato, e ora a distanza di anni, comunque con tutta la ripercussione mediatica che c'è stato, possiamo anche dire che è vero, ora ha completamente cambiato vita, però l'abbiamo visto molto provato da tutta questa situazione.
Sai che tra l'altro questo video mi è uscito proprio stamattina mattina su YouTube quando facevo colazione.
Davvero?
Sì.
E si è dimostrato appunto molto provato da tutta la situazione. Noi ci schieriamo a favore di Marco Giordano, anzi, dopo anni di meme ci dispiace anche che si sia un po' preso male, ma sicuramente ora lo ricorderemo anche per la sua ottima cucina, che poi ha dimostrato in vari video che possiamo trovare sul web, e anche per il lavoro che sta facendo ora. Ha completamente cambiato vita, ha scelto una vita che non è al centro, che non mette la cucina al centro. Ora fa l'operatore ecologico. Noi mandiamo un bacio a Marco Giordano e, se ci senti, siamo assolutamente dalla tua parte.
Questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c'è la morte.
Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, c'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico scegliti un bel personaggio, l'Italia è una grande sitcom. Sta roba che 5 anni fa era già vecchia, ora sembra avanguardia e la chiamano hip hop. Le major ti fanno un contratto se azzecchi il balletto e fai il boom su TikTok.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'hype, non si vendono più i dischi, tanto c'è Spotify. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'hype, magari faccio due palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'hype, non ti servono i programmi se il consenso ce l'hai.
Che questo è il trend, tutti che vendono il culo un brand, tutti sti bomber non fanno gol, ma tanto racconta se fanno il cash, pompano il trash in nome dell'all e poi vi stupite degli exit poll. Vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile, cosa ci vuole a decidere, tutta sta roba ci ha rotti i coglioni, questi piazzisti impostori e cialtroni, a me fanno schifo sti cazzi milioni.
Le brutte intenzioni,
che succede? Mi sono sbagliato, non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro il patriarcato.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi della, tanto c'è Spotify, riapriamo gli stadi ma non teatri nell'aria, magari faccio due palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'aria, non ti servono i programmi se il consenso ce l'hai. Riapriamo gli stadi ma non teatri nell'aria, magari faccio due palleggi, mai dire mai.
Non so se mi piego, non so se mi spezzo, non so se mi spiego, dipende dal prezzo.
Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell'hype, non si vendono più i dischi, tanto c'è Spotify. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'hype, magari faccio due palleggi, mai dire mai. Siamo giovani affermati, siamo schiavi dell'hype, non ti servono i programmi se il consenso ce l'hai. Apriamo gli stadi ma non teatri nell'hype, magari faccio due palleggi, mai dire mai.
Direttamente dall'ultimo festival di Sanremo, Willy Peyote con Mai Dire Mai. Ma cari radioascoltatori, anche oggi siamo arrivati alla fine della puntata.
Già, purtroppo.
Comunque, voi potete trovarci ogni giovedì dalle 18 alle 19 su www.radioyulm.
Inoltre potete ascoltare la replica delle puntate domenica alle 18 e trovare tutti i podcast delle puntate sempre su www.radioyulm.it. Vi ricordiamo che se volete raccontarvi la vostra esperienza e venire ospiti in puntata, non esitate a contattarci e noi vi auguriamo una buona serata. Ciao!
Ciao raga!
In the pot we got tomato, in the dish we have spaghetti, on the stove we cook the apples, mashed and cappuccino, we are in Italy. Dabu, dabu, dabu.
God save the food!
Save the food.
Because the food is us.
In the pot we got tomato. In the dish we have spaghetti. On the stove we cook the apples. Mix a little bit.